Luigi XI, dopo la malattia che lo aveva colpito, si era ritirato nell'austero castello di Plessis-les-Tours, che aveva trasformato in una specie di fortezza per paura di essere ucciso. Alla paura di essere fatto oggetto di attentati dopo la malattia era subentrato anche il terrore della morte, che si faceva sempre più minacciosa a mano che le cure mediche risultavano inefficaci. L'eremita calabrese gli appariva ormai come l'ultima speranza e le notizie che gli portavano i corrieri, che facevano la staffetta dai luoghi dove giungeva la comitiva proveniente dalla Calabria, lo rincuoravano sempre più, ascoltando da loro il racconto dei miracoli operati da Francesco durante il percorso. Era certo ormai di aver fatto centro nella ricerca spasmodica di un vero guaritore. Ordinò che si facesse un'accoglienza solenne al frate che veniva da lontano. Lo Spirito Santo illuminò Francesco subito, facendogli capire che non era venuto in Francia per compiere il miracolo richiesto, ma per altri misteriosi disegni che egli avrebbe dovuto decifrare lentamente con l'incalzare degli avvenimenti. Primo fra questi disegni, impiantare la sua famiglia religiosa in terra francese, da dove poteva esporsi meglio all'attenzione della Chiesa chiamata a vedervi l'opera provvidenziale di Dio. L'adattamento di Francesco e dei suoi frati al nuovo ambiente certamente non fu dei più facili. Le loro abitazioni erano troppo vicine alla corte per non sentire il disturbo di un ambiente che certamente non favoriva la loro preghiera. C'era poi il problema della comunicazione a causa della lingua diversa. Infine, bisognava vincere la diffidenza di tanta parte della corte, che certamente, almeno all'inizio, non vedeva di buon occhio l'arrivo di un eremita da Oltralpe. Luigi XI si premurava che Francesco fosse riverito e servito in ogni modo. Nei primi giorni di permanenza a corte, Francesco svolse il ruolo di diplomatico, portando sia il messaggio di pace da parte di Ferrante che quello di Papa Sisto IV, che cercava di risolvere gli annosi problemi di decime non pagate alla Curia Pontificia da parte dei sovrani francesi. A mano che i giorni passavano, Luigi XI andava sempre più indebolendosi. In lui comparvero i primi segni di nervosismo nei confronti di Francesco, che non si decideva a compiere il miracolo sperato e invocato. Cominciarono anche i primi sospetti di avere a che fare ancora una volta con uno dei tanti imbroglioni già capitati a corte. Cominciò con il verificare se veramente era un frate che digiunasse tanto come si diceva. Gli inviò pertanto dell'ottimo pesce perché ne mangiasse lui e i frati che stavano con lui. Francesco glielo restituì, dicendo che i suoi frati si accontentavano di pochi piccoli pesci per la loro mensa. Dalla gola il re passò i soldi per verificare l'autenticità della povertà e lo fece a più riprese e in modi diversi. Per prima inviò utensili preziosi per la mensa, fatta di oro e d'argento. Poi tornò alla carica, inviandogli un servizio di stoviglie, stavolta di stagno. Francesco rifiutò nuovamente, come gli oggetti premandati precedentemente, dicendo che le scodelle di legno e creta in loro possesso si addicevano meglio al loro stato di eremiti. Gli inviò pertanto una statua della Vergine tutta di oro. Francesco rifiutò ancora, giustificandosi che per le sue devozioni era sufficiente un'immagine di carta della Vergine. Tornò perciò all'attacco ideando, sotto la malvagia ispirazione del suo medico, una prova veramente cattiva. Si presentò nella cella di Francesco tutto solo e con fare guardingo tirò fuori da sotto il mantello un sacchetto pieno di monete d'oro e gli disse: «Buon padre, prendi queste monete tranquillamente. Qui non ci siamo che noi due, nessuno saprà niente. Con questi soldi farai costruire un convento a Roma». Francesco gridò con tutte le sue forze: «Restituite queste monete d'oro alle persone alle quali le avete rubate e a quelli che avete spogliato nel tempo passato». Il re, umiliato e confuso sia per la prova inflitta a Francesco, sia per la verità di quanto gli era stato gridato dall'austero frate, si ritirò quasi furtivamente. Ormai era interiormente vinto. Il suo cuore cominciò ad aprirsi lentamente alle esigenze spirituali di conversione che stavano tanto a cuore all'anziano eremita. Anche se la speranza di guarigione rimaneva sempre in piedi, cominciò a sentire l'interiore bisogno di un'apertura più profonda al mistero di Dio, che chiama l'uomo alla comunione con Lui attraverso un cammino di conversione. Chiamare a conversione, riportare le persone sulla via di Dio, era il desiderio che lo muoveva interiormente. Ad aiutare il re in questo svolto spirituale fu la visione di Francesco in estasi in un anfratto del Parco Leale, scoperto dall'eremita appena giunto a Tours. Lì egli si ritirava a pregare quando il bisogno di maggiore solitudine era più forte. In questa grotta un giorno Anna, la primogenita del re a passeggio per il parco con altre persone, lo vide in estasi sollevato da terra e tutto raggiante di luce. Fece chiamare subito il padre, che poté bearsi anche lui di tale visione e convincersi di più della santità di Francesco. Decise pertanto di ascoltarlo e di seguirlo in quelle indicazioni spirituali che gli offriva. Cominciò così il suo cammino di conversione alla scuola del grande penitente calabrese, che lentamente gli apriva il cuore alla luce della grazia. L'invito alla conversione si sviluppava attraverso le esortazioni, sia a considerare la gravità delle colpe, sia a confidare nell'infinita misericordia di Dio. È in questo contesto che Francesco richiamò il re a riparare qualche sopruso politico e a restituire quanto doveva sia al Papa che ad altri sovrani. In un clima intenso di fede, il re, su consiglio di Francesco, preparò ogni cosa per la successione al trono del figlio Carlo, ancora minorenne. Il 30 agosto del 1483, verso sera, Luigi si addormentò serenamente nel Signore. Per mezzo dell'eremita di Paola, Dio compì un grande prodigio di conversione e di salvezza, che l'anonimo commenta così: da quel lupo rapace che era, in breve si convertì, grazie alle preghiere del buon padre, e si ammansì come un agnello. Prima di morire, Luigi XI volle che la reggenza del regno, fino a quando il giovane Carlo non avesse raggiunto la maggiore età, fosse data alla figlia Anna. La scelta fu accorta e intelligente, perché la principessa si mostrò capace di reggere le sorti del regno, districandosi tra mille difficoltà e tranelli, tesi soprattutto dal cugino Duca di Orléans e dalla nobiltà. Anna si liberò presto di tutti coloro che avevano approfittato del padre negli ultimi anni della sua vita, ottenendo titoli, favori e privilegio. Ma una situazione di tutto rispetto conservarono Francesco e i suoi frati, che continuarono il loro tenore di vita semplice e riservato. Nel 1485 la reggente riconobbe a Francesco la proprietà di quanto il defunto padre gli aveva donato all'arrivo a Tours, cioè la cappella di San Mattia e le stanze annesse, abitate già da Francesco e dai suoi frati. Cominciò a profilarsi con questa donazione la prospettiva di avviare la vita della congregazione eremitica sorta in Paola anche in terra francese. Nel maggio del 1485, Papa Innocenzo VIII, subentrato a Papa Sisto IV, su richiesta di Francesco, appoggiato da reali di Francia, confermò i privilegi che Sisto IV aveva concesso alla congregazione eremitica paolana. Nel 1488 la congregazione fu posta sotto la diretta protezione del re. Con questo atto l'ordine prese l'avvio in Francia. A partire dal 1488 furono numerosi gli ingressi nell'ordine minimo. Il 24 aprile del 1489, re Carlo VIII fece costruire una chiesa con annesso convento nel parco di Plessis-les-Tours, in un territorio detto de Montil, da cui poi il convento prese il nome. L'avvenimento più importante che caratterizzò reggenza della principessa Anna e che coinvolse in prima persona il Paolano, fu la soluzione del problema della Bretagna, unica regione della Francia che aveva resistito al processo di accentramento del potere attuato da Luigi XI. Alla morte del re, il problema si riacutizzò. Luigi d'Orléans, che aveva rifiutato di unirsi in matrimonio con la cugina Anna, divenuta reggente, si era rifugiato presso il duca di Bretagna Francesco II per sfuggire alla vendetta della reggente. Questa volle prevenire l'insurrezione dei ribelli e con un forte esercito fece invadere la Bretagna. Iniziò una guerra civile durata circa 4 anni, fino alla vittoria dell'esercito francese a Saint-Aubin. Il duca di Orléans fu fatto prigioniero. L'anonimo, in merito alla guerra di questa battaglia, sostiene che Francesco rimase chiuso in preghiera nella sua stanza per 22 giorni. In quella battaglia un gentiluomo napoletano, Gregorio De Vico, che aveva con sé una candela offertagli da Francesco prima della partenza a garanzia della protezione divina, colpito in testa dalla scheggia di un proiettile d'artiglieria, uscì del tutto illeso. Francesco da sempre si era preoccupato della soluzione del caso della Bretagna, proponendo il matrimonio tra il delfino Carlo e la duchessa di Bretagna Anna. Soluzione sempre osteggiata dai bretoni. A causa della mancata soluzione politica, l'eremita aveva previsto la tragedia della guerra. Dopo la guerra, perché il re Carlo prese in moglie la duchessa di Anna e la questione si risolse secondo le previsioni di Francesco. Anna di Beaujolais si mostrò sempre benevola verso il buon uomo. A lei Francesco annunciò quella maternità da sempre desiderata. Ed ella, per riconoscenza della avvenuta maternità, volle erigere per l'ordine il convento di Jeanne, città sulla destra della riva del fiume Loira, a sud di Orléans. Infine, il 1 maggio 1516 inviò una lettera postulatoria a Leone X per ottenere la canonizzazione del defunto eremita, del quale essa stessa aveva potuto constatare la santità in vita e la potente intercessione presso Dio. La promessa di vegliare sui suoi figli fatta da Francesco a Luigi XI, morente, fu mantenuta con grande impegno e responsabilità morale. L'anonimo ci riferisce che il re Carlo chiedeva sovente consigli nei suoi affari all'uomo di Dio. Tali rapporti, a giudizio unanime degli storici, hanno creato tra le due personalità, così distanti tra loro negli animi e nei progetti di vita, rapporti affettuosi e pieni di fiducia. Il matrimonio con la duchessa Anna di Bretagna nel 1491, oltre a risolvere una grave questione politica che diede unità e pace alla Francia, segnò anche l'inizio solenne del governo di Carlo VIII, uscito ormai dalla tutela della sorella Anna di Beaujolais. Anche la nuova regina, sull'esempio del marito, mostrò grande rispetto e affetto a Francesco. La fiducia verso l'eremita crebbe al tal punto che, ammalatasi gravemente, fin quasi in fin di vita, si raccomandò alle preghiere di Francesco, il quale le inviò 3 mele assicurandole della guarigione. I legami tra la regina e Francesco si rinsaldarono quando, nell'ottobre del 1492, le nacque il figlio primogenito Carlo Orlando. I reali vollero che fosse proprio Francesco a fare da padrino per il battesimo e ad imporgli il nome. Pur essendo ormai da qualche anno in Francia, Francesco da lontano continuava ad occuparsi dell'espansione della sua famiglia religiosa in Italia e nei paesi europei. In Italia furono fondati 3 conventi importanti durante la sua permanenza in Francia: il convento di Genova, quello di Roma e quello di Castellammare di Stabia. In Francia ricordiamo la fondazione del convento di Montier-la-Tour, il convento di Amboise, di Fréjus, a Parigi, a Châtellerault, a Bracancourt, ad Amiens, a Béville, Grenoble, Tolosa, Montgauzère, Baumière, presso Bourges. Intanto l'ordine andò diffondendosi in Spagna, dove fu fondato il secondo ramo dell'ordine, e anche in altri paesi del resto dell'Europa. Negli anni in cui Francesco si trovava alla corte francese, abbiamo anche la stesura delle sue regole per il primo, per il secondo e per il terzo ordine nelle varie edizioni che poi vennero successivamente approvate dai papi Alessandro VI e infine da Giulio II.